Allora, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il priore Enzo Bianchi per queste parole che sono davvero di autentica amicizia. È vero, sono tanti anni che ci frequentiamo. Io vengo qui dal 95, quindi sono una ventina d'anni, quindi una bella fetta di tempo e della nostra vita. Devo dire, anche se forse può risultare un po' banale, un po' ripetitivo, perché credo che lo dicano tutte le persone che vengono a parlare qui, e anch'io l'ho già detto in un'altra occasione, che è con un po' di imbarazzo che parlo in questa sede, perché questa è una sede in cui si viene ad ascoltare, si viene a imparare, si viene a tacere soprattutto. E quindi, insomma, parlare con una sorta di postura innaturale, ecco, in questa occasione. E tuttavia ho accolto con grande piacere questo invito. E appunto sono chiamata a parlare di questa parola, pazienza, che Enzo ha detto che è una delle virtù o parole più difficili da declinare nel nostro tempo, adesso poi lo vedremo. E però, ecco, permettetemi prima di entrare proprio nel tema della pazienza, questo lavoro su una parola. Qui in genere si viene ad ascoltare il lavoro sulle parole che fanno questi monaci, il lavoro sulle scritture, su un particolare linguaggio che è quello delle scritture e dei commenti alle scritture. Quindi le parole che sono state scritte sulla parola per intere generazioni, per lunghi anni, ecco, in cui gli esseri umani hanno cercato di trovare una strada per essere al mondo, per vincere la loro disperazione talvolta, per dare spazio alla speranza. Ecco, per comprendere le ragioni di questo universo, di questa vita, in fondo le grandi religioni, le grandi tradizioni religiose, in fondo non sono altro che questo, no? Se guardiamo anche alle altre tradizioni antiche, i Veda, il buddismo, il Tao, sono il tentativo di capire qualcosa di questo universo e di metterlo in relazione alle nostre singole piccole vite, come è detto nelle Upanishad, cioè c'è qualcosa che tiene insieme il piccolo chicco di riso. Ora noi naturalmente abbiamo dimensioni ancora più piccole, ma nelle Upanishad è detto così, e il grande firmamento stellato. Ecco, all'interno di questa grande ricerca speculativa sull'origine del mondo, sull'armonia del cosmo, chi lo sa se c'è armonia o se invece c'è disordine, caos, o forse una presenza di tutte e due, ecco, è stata pensata la possibilità, e questo ci raccontano anche le nostre scritture, credo che si possa dire così, che nel mondo ci sia qualcosa di giusto, ci sia una giustizia che accompagna la nostra vita è che sia accompagnata dalla misericordia o dalla compassione, come si dice nel buddismo. La speranza che si possa costruire qualcosa senza distruggere, che vi possa essere benevolenza invece che soltanto malevolenza. La possibilità che si possa ricominciare là dove una vita è stata interrotta. Ecco, questo allora tutte le parole sulla resurrezione, oppure sull'aldilà, oppure sulle reincarnazioni, cioè è la possibilità la speranza che qualcosa possa non finire. Ecco, queste sono le parole su cui indaga chi lavora sulle scritture, quindi il lavoro immenso del commento, un lavoro paziente, un lavoro delicato. Perché chi tratta queste parole con assolutezza, con durezza, poi ci accorgiamo che non riesce a darci come dire, un tracciato da seguire. È un lavoro delicato quello sulle scritture, perché le parole, come dice Heschel, che è un autore pubblicato anche qui da Kikaion, le parole non sono di carta, sono di vita. anche nei Vangeli, nella Bibbia, ha detto quanto le parole siano parte della nostra carne, del nostro corpo. Ecco, le parole sono come noi, hanno una storia, vengono da altrove, hanno una vita, hanno relazione con altre parole, muoiono, rinascono talvolta con un nuovo senso. E noi siamo fatti di linguaggio, cioè un linguaggio che appunto non è soltanto una espressione, ma il linguaggio è nel nostro corpo, nella nostra carne, nella nostra materia. Chi rimane senza linguaggio, chi non si può esprimere in qualunque modo, non soltanto verbalmente ma anche con altri gesti, alla fine muore. Il bambino a cui non si parla muore nella sua essenza, nella sua vita. Così come chi si inebria troppo di linguaggio, chi parla troppo, come succede talvolta spesso in questo tempo, muore come chi si inebria di troppa materia, di troppo vino. Ecco, molte parole scompaiono lentamente dal nostro vocabolario. Intere lingue sono scomparse dalla faccia della terra, no? Però le parole anche si ammalano. Pensate, per esempio, nel nostro tempo come è ammalata la parola libertà, che può diventare sinonimo di arbitrio, oppure la parola onore, che non si usa più perché sembra una parola vuota, e invece quanto sarebbe importante ritrovare l'onore. La parola giustizia, anche quella è una parola ammalata. Però le parole ammalate si possono anche curare come ci possiamo curare noi. Non è detto che si vinca la malattia, però si può tentare. E si possono ripulire da incrostazioni malsane e si può tentare di restituire loro quello splendore che avevano all'origine. Pensate appunto alla parola libertà, giustizia, onore. Ecco, però occorre anche tenere presente, cioè tutto è molto fluido quando si lavora sulle parole, che ogni volta che si ricorre all'etimologia di una parola, è una cosa che è molto diffusa in questo tempo tra i nostri filosofi, per esempio l'etimo della parola. Sì, ma l'etimo è importantissimo naturalmente, però non ci dice tutta la storia di relazioni che quella parola ha incontrato. E allora si rischia di fossilizzarla, di rinchiuderla in una gabbia rigida, in una prigione, perché le parole scorrono come la vita. E dunque il lavoro su di loro è appunto delicato, perché da un lato occorre ripulirle dalle polveri che ne offuscano il profilo, dall'altra occorre riscoprirne il tracciato. Ecco, per questo è un lavoro avvincente e disperante nello stesso tempo, quello sulle parole, perché non si arriva mai a coglierne l'essenza fino in fondo e tuttavia bisogna ricostruire la loro storia. Ecco perché un'iniziativa come questa di appunto proporre delle parole controtempo può avere un suo rilievo, perché ci dà la possibilità di risalire il corso di alcune parole desuete, oppure apparentemente desuete, fuori commercio, diciamo così, tenute ai margini, tentare di scavare delle possibilità per farle rinascere, magari comprendendo che in questo nostro tempo, che sembra non accoglierle, forse possono acquisire una valenza diversa, vitale. Però, nello stesso tempo, ecco, noi sappiamo che questo è un lavoro solo parziale, dobbiamo trovare degli orientamenti, capire delle potenzialità, ma non possiamo dire che cosa è pazienza davvero fino in fondo, che cosa è frugalità, che cosa è onore, libertà. Possiamo percorrere dei tracciati che esistono già. Ecco, allora, vediamo la parola pazienza, ho inteso appunto indicare qualche traccia e non compiere un discorso esaustivo. E la prima cosa che salta all'occhio è che effettivamente noi viviamo, ma questo è quasi ovvio, insomma, dirlo, in un'età dell'impazienza. Però magari ci torniamo più tardi, perché poi è anche troppo una consuetudine, troppo invalsa nell'uso, quella di lamentarsi molto sempre del nostro tempo, del tempo presente, e vedremo se davvero è questo il problema o se invece quella fretta che caratterizza la nostra epoca non si possa convertire in altro. Allora, la prima cosa che mi è venuto da pensare, un po' semplicisticamente, se volete, è un po' banale, ma quando ho formulato questo pensiero è stato per un'attenzione che mi è venuto di porre su un'immagine, visitando qualche anno fa una mostra su il cammino dell'uomo, o cammino di Homo sapiens. Mi è rimasta impressa l'immagine, la ricostruzione naturalmente, di un'orma lasciata dal piede di questi progenitori della nostra specie sulla terra, sul terreno. Orma dopo orma, passo dopo passo, così si è costruito il cammino dell'essere umano, piede destro dopo piede sinistro, in questa lentissima evoluzione verso la stazione eretta e poi nel suo passare dalla storia della sua comparsa alla costruzione di una civiltà, il desiderio di migrare dell'essere umano, di andare, di esplorare, di conoscere, di camminare, andare sempre in un altro luogo, trovare sempre una patria migliore, un luogo più accogliente, le grandi migrazioni, la fatica di quel continuo andare nello spazio e nei secoli anche, e nei tempi. Tra l'altro a Milano in questi giorni c'è una mostra su Giacometti e non so se avete presente l'immagine dell'uomo che cammina di Giacometti, no? Questa figurina assolutamente solitaria nello spazio, sembra da solo, con questi passi, con questi piedi smisurati, troppo grandi, però indica appunto l'andare, l'importanza dell'andare, e la figurina esile e un po' curva in avanti, come se portasse il peso di quella fatica di camminare, di esplorare lo spazio. Ecco, sembra non avere una meta precisa, semplicemente l'andare, la ricerca, l'uomo come cercatore. Ecco, allora mi è venuto da pensare, questi gesti che hanno portato Homo sapiens a diventare quello che è stato e quello che noi siamo, questi gesti del provare e riprovare qualcosa, tentare, naturalmente capisco che immagino, ma penso che sia anche legittimo un po' immaginare, visto che non abbiamo documenti storici, abbiamo solo degli sprazzi che emergono da questo che è stato chiamato il tempo profondo, abbiamo dei frammenti che ci illuminano sulla storia dell'essere umano. Ecco, i gesti del provare, i gesti del costruire, provare un sentiero, arrivare fino in fondo oppure tornare indietro, cambiare strada, scegliere un luogo come riparo e poi ritornare in quel luogo perché si capisce che può essere un riparo, costruire un rifugio e poi pian piano dargli il significato di dimora. Non è soltanto il rifugio immediato rispetto a un pericolo, al freddo, eccetera, ma quel rifugio diventa dimora. Cioè, io ho trovato estremamente affascinante questa costruzione della civiltà umana. Costruire qualcosa per la vita domestica, armi di difesa, armi di offesa, oggetti per l'uso quotidiano, la ciotola, le pelli, il fuoco, la casa. Ecco, ogni museo di storia naturale racconta questa infinita pazienza dell'essere umano che ha posto nel costruire se stesso, nel costruire una storia, nel costruire una civiltà. E da qui nasce la sapienza. Allora, prima di essere concettuale, non so se è un prima o un dopo, insomma, si possono dire entrambe le cose, la sapienza è pratica, è prova, è tentativo. Però, nello stesso tempo, già pensare che qualcosa possa essere utile, questo è già concetto, è già pensiero, è sapienza. E allora possiamo immaginare la lunga sequenza dei successi e delle sconfitte, del provare e del ricominciare. Ecco, molte volte ho sentito qui a Bose, anche soprattutto da Enzo, ma anche dagli altri, citare quel detto dei monaci del deserto che dice che cosa fa un monaco? Un monaco cade e si rialza, cade e si rialza, cade e si rialza. Cioè questo eterno ricominciare, che è l'esercizio che la vita monastica ci mostra, ci insegna, ma che è poi l'esercizio della vita umana. Ciascuno di noi prova, va incontro a una sconfitta, a una caduta, e però è tenuto a rialzarsi, a ricominciare. E questo è l'esercizio della pazienza. Ma tutto questo esercizio paziente, insomma, non sarebbe altro che una vuota ripetizione, va bene, costruisco la ciotola per mangiare, la casa per dormire, la pelle per coprirmi, ecco, ma poi si va avanti così all'infinito e forse allora non ci sarebbe civiltà se non fosse attraversato questo esercizio paziente anche da degli scarti improvvisi, appunto le cadute, le prove, i fallimenti, le concessioni all'errore. Intraprendo una cosa, forse sarà sbagliata. Bene, ma provo. Appunto, ci vuole una caduta per potersi rialzare. Ci vuole la morte per poter risorgere, eventualmente. Prendiamola come una figura così, diciamo, come un'ipotesi. Ecco. Ci vogliono gesti imprevisti, di impazienza, appunto, come dire, impazienza non in senso tecnico, ma ecco, anche il bambino che gioca, certo conosce le regole del suo gioco, ma conosce anche l'invenzione, cioè interrompe la continuità del gioco per inventarsi una cosa nuova e forse da qui nascerà un'altra cosa. Ci sono delle prove a perdere, che però magari si possono rivelare fruttuose. Ecco, quello che intendo dire è che tutto il provare e riprovare non avrebbe poi portato forse molto lontano se l'essere umano non si fosse anche arrischiato, anche oltre i confini di se stesso e della propria sopravvivenza. Non si tratta solo di sopravvivere, neppure per Homo sapiens non avrebbe creato la civiltà, ma di costruire qualcosa di nuovo, di inedito. Ecco, se non avesse provato Homo sapiens a intonare un canto, oltre che a costruire un linguaggio per comunicare. Il canto cos'è? Un'espressione totalmente gratuita, non è funzionale a qualcosa. Però quanto è necessaria, quanto sono necessarie le cose che non servono, sono necessarie quanto quelle che servono. Ecco, se non avesse inventato un gioco, per esempio, oltre a costruire strumenti di conservazione e di difesa, a seppellire i morti, certamente per evitare il contagio della putrefazione, ma anche forse per stabilire un confine tra la vita e la morte, quindi per guardare alla vita con uno sguardo diverso, perché c'è la scoperta della morte, quindi si seppellisce il morto perché c'è un confine tra il vivere e il morire. Ecco, quale, come dire, piatta continuità, se all'essere umano non fosse venuto in mente di mettersi a disegnare sulle pareti di una caverna quelle cose che ha visto fuori. In fondo, che bisogno c'è di disegnare il bue rosso, il cervo con le corna ritorte, il bisonte grigio, eccetera, grandissimi, con una misura diversa da quella reale? Che bisogno c'è? Non c'è un'utilità, però c'è il bisogno, la necessità, il desiderio di salvare qualcosa, di salvare qualcosa che ho conosciuto fuori e dunque che intendo riprodurre, perché faccio memoria. Anche questo è esercizio di pazienza, perché per fare questo occorre sottrarre del tempo alla vita quotidiana, preparare i colori, preparare la parete, come dire, mettersi dentro questa attività, ecco, fermare sulla parete la memoria. Ecco, questa è la grande invenzione della pittura rupestre, nata certamente da un lavoro che richiede pazienza, ma anche da un gesto di gratuità, impaziente. Bene, io oggi non vado a caccia, ma mi metto a disegnare quel bisonte che ho visto ieri. Un gesto gratuito, impaziente se volete. Ecco, la bellezza appunto è necessaria alla nostra vita, ma Homo sapiens non lo sa finché non prova a rompere le regole dell'utilità, finché non prova a pensare fuori dall'ordinario e a buttarsi in ciò che è inutile, con gesti non meditati, non programmati. Tutto questo per dire due cose. Primo, che la scansione tra un tempo paziente e un tempo impaziente, un tempo dell'attesa e un tempo dell'urgenza, sono appunto, appartengono già a Homo sapiens, quindi sono costitutive della vita umana, sono costitutive della nostra vita, quindi non possiamo farne a meno nemmeno ora che viviamo nell'età dell'impazienza. E poi anche per dire che nessuna, forse chiamarle virtù, adesso poi insomma magari se avremo tempo ragioneremo anche su questo termine, diciamo nessuna qualità dell'umano ha un valore positivo, costruttivo, se non è accompagnata e inseguita anche dal suo contrario. La pazienza senza impazienza cosa può diventare? Uno stanco dilatarsi del tempo, oppure sottomissione, accettazione del dolore, così come frugalità, un'altra parola di questa collana, senza però dei momenti di eccesso, di dispendio, di festa, non avrebbe senso, cioè essere sempre frugali senza un momento di gioia. Mi viene tante volte da pensare quando gli si dà una monetina al mendicante e qualcuno dice sì, ma se la va a bere, e che altro dovrebbe fare? Cioè, visto che non può costruire qualche cosa, una regolarità, benissimo, che abbia un momento di stordimento. Così come la perseveranza, è bellissimo perseverare, ma senza dei momenti di instabilità. Senza irruenza la perseveranza può trasformarsi in noiosa ostinazione, così come anche il silenzio, questa straordinaria dimensione dell'umano, il silenzio, però se non ci fosse parola, senza linguaggio può degenerare nel mutismo, la persona che non si può esprimere. No, il silenzio è scelto, è accolto. Ecco, così ogni parola va sì indagata nella sua storia, ma tenendo conto delle intersezioni con linguaggi diversi, con i mondi che ha attraversato, da cui è stata attraversata, con i confini in cui è stata tracciata e i confini che ha saputo oltrepassare.